Davide mi ha chiesto di dire qualche parola sulla la mia conversione, come il Signore mi ha salvato. Come dicevo, sono cresciuto negli Stati Uniti. Nessuno dei miei genitori erano credenti. Mio papà, essendo da Palermo, non aveva mai sentito il Vangelo. Avevamo dei vicini che abitavano nella casa accanto a noi che erano credenti e mandavano i loro figli alla scuola evangelica. Negli Stati Uniti ci sono le scuole pubbliche dello Stato e poi ci sono tante scuole elementari evangeliche, perché come sapete c'è una popolazione elevata di cosiddetti evangelici negli Stati Uniti. E quindi io ho sentito il Vangelo per la prima volta dalla mia insegnante della prima elementare. Mi sono convertito, ho fatto una professione di fede prima dei miei genitori e poi mia mamma si è convertita quell'anno grazie alla testimonianza delle altre mamme, e poi pregavamo per mio papà per un anno e lui ha cominciato a leggere la Bibbia facendo dei paragoni tra la Bibbia e quello che aveva sentito nella scuola cattolica a Palermo, e anche lui si è convertito. Mi piacerebbe dire che la mia testimonianza di conversione era finita lì, però attraverso gli anni, essendo piccolo, sono cresciuto con tanti dubbi riguardo alla mia fede, non dubbi riguardo alla verità della Bibbia. Avevo sentito la predicazione autorevole della parola di Dio da uomini che erano veramente in grado di predicare e insegnare, e quindi non avevo mai messo in dubbio a livello intellettuale la Bibbia, anzi la mia fede era abbastanza, grazie a Dio, solida. I miei dubbi erano più riguardo a me stesso, la mia peccaminosità, quanto ero peccaminoso. Avevo una coscienza abbastanza attiva. E dubitavo tanto di me stesso durante le superiori, non ero sicuro di essere un credente, mi ricordo c'erano giorni in cui 20 volte cambiavo opinione, sì sono un credente, no non sono un credente, perché cadevo nel peccato e cado ancora nel peccato, sono ancora un peccatore, però non sapevo come reagire al mio peccato nelle superiori, e quindi ero, essendo una persona che tende a magari esaminarmi internamente troppo spesso, essendo una persona analitica, mi chiedevo spesso: ma c'è abbastanza evidenza che sono veramente convertito? E questo, facendo questo così tanto, mi ha portato veramente a tante crisi di coscienza, anche di sentirmi proprio creato da Dio per essere mandato nell'inferno, perché non riuscivo a liberarmi da questo senso di colpa. E mi ricordo dopo le superiori, durante gli anni universitari, forse dopo, sono andato in vacanza con un amico in Asia, perché c'erano dei voli a ottimi prezzi da Los Angeles in Asia, e ho avuto un problema di salute, quindi mi sono trovato nell'ospedale lì in Bali, Indonesia. E il Signore ha usato questo per di nuovo per mettere il suo dito su diversi peccati nella mia vita. E ero disperato, infatti mi ricordo qualche giorno dopo questa esperienza in ospedale, camminavo le strade di Pechino si dice in Cina, e mi dicevo a me stesso: sarebbe meglio essere morto che sentirmi così depresso. Non ho mai tentato di suicidarmi, però ero arrivato proprio fino in fondo in quel momento, e mezz'ora dopo, non mi ricordo, le parole della scrittura che avevo memorizzato anni prima, di prima Giovanni 2, che vedremo anche un pochino domani mattina, prima Giovanni 2 che dice: fratelli, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e se peccate avete un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, che il sacrificio propiziatorio per i tuoi peccati, per i vostri peccati. E in quel momento non avevo una scelta, era come se io fossi costretto a credere in un modo che non avevo mai creduto nel sacrificio di Gesù Cristo per me. Che tutta la mia coscienza, la crisi di coscienza, il senso di colpa, ho cominciato a vedere che il problema era la mia. Non credevo personalmente in Gesù Cristo, cioè mettevo in dubbio il suo sacrificio per me. E quindi in quel momento, in un modo che non avevo mai fatto, ho cominciato a affidarmi al sacrificio sufficiente di Gesù Cristo per i miei peccati, che erano proprio cancellati. E questa è una breve spiegazione che il Signore ha usato. Da quel momento in poi ho cominciato a crescere, i dubbi sono diminuiti e non... eccomi oggi, sono qui e sono grato al Signore per quell'opera, e questo ci aiuta pure a quindi capisco se ci sono alcuni di voi che avete dei dubbi, magari anche voi giovani, vedo alcuni giovani qui, io capisco bene se non riuscite a capire, sono veramente convertito, credo veramente in queste cose, cosa faccio con questo senso di colpa che ho? Io capisco e mi farebbe anche piacere parlare con te se sto descrivendo a te, magari dopo o domani durante pranzo possiamo parlare. Comunque, questo ci porta al prossimo argomento, solo Cristo. Preghiamo un attimo e poi partiamo. Signore, ti prego di guidarci in quest'ora insieme, mentre approfondiamo questo sola, solo Cristo. Abbiamo veramente bisogno del tuo aiuto, senza lo Spirito Santo non possiamo capire la tua parola. E quindi ti prego di guidarci adesso, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
La domanda davanti a noi, adesso, sottomettendoci alla Scrittura, alla sola Scrittura, cosa ci insegna la Scrittura per quanto riguarda la via della salvezza? A dove ci porta la Scrittura? Ad una chiesa? Al clero? Ai sacramenti? Quando fu chiesto dal carcere di Filippi che debbo fare per essere salvato, in Atti 16:31, gli apostoli risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Credi nel Signore Gesù Cristo. Dietro le affermazioni che vedremo domani di sola fede, sola grazia, cioè la giustificazione per sola fede e la salvezza per sola grazia, dietro queste due realtà c'è una persona, Queste due affermazioni hanno la persona di Gesù Cristo dietro. Noi, quando parliamo della sola fede, parliamo della fede in Cristo. Quando parliamo della grazia di Dio, parliamo della grazia versata su di noi in Cristo. E siccome ero un ingegnere meccanico e mi piace la parola ingranaggio, Gesù Cristo è l'ingranaggio intorno al quale ruota la dottrina del Vangelo. Ho detto un'ora fa che i cinque sola sono l'ingranaggio attorno al quale ruota la dottrina biblica. Adesso vogliamo dire che Gesù Cristo è l'ingranaggio intorno al quale ruota la dottrina del Vangelo. Egli è al centro della Scrittura e la Scrittura ci indirizza a solo Cristo per la salvezza. Quando affermiamo solus Christus o solo Cristo, dovrebbe essere turbante ascoltare la seguente affermazione del Vaticano II. Infatti, solo per mezzo della cattolica Chiesa di Cristo, che è il mezzo generale della salvezza, si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi di salvezza. Il Secondo Concilio Vaticano dice questo. Infatti, solo per mezzo della cattolica Chiesa di Cristo, che è il mezzo generale della salvezza, si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi di salvezza. La Chiesa si propone come il mezzo generale della salvezza, per mezzo della quale l'uomo può ottenere tutta la pienezza della salvezza. Per mezzo di essa abbiamo accesso, in teoria, agli altri mezzi plurale della salvezza. E quando noi affermiamo solo Cristo, stiamo affermando che il mezzo della salvezza non è la Chiesa romana. Stiamo dicendo che non ci sono altri mezzi della salvezza. Quando diciamo solo Cristo, questa frase vuole dire tre cose e vogliamo suddividere questa frase in tre cose. Questa frase, solus Christus, vuol dire che Gesù è l'unico sacrificio per il peccato. Vuol dire che Gesù Cristo è l'unico sacrificio per il peccato. Poi vedremo che Gesù è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. E terzo, che Gesù è l'unico salvatore del mondo, è l'unico salvatore del mondo. E per alcuni di voi queste affermazioni sono chiare, per alcuni di voi forse c'è qualche dubbio. In questa sessione vogliamo difendere la dottrina di solo Cristo, vogliamo capire perché crediamo in queste affermazioni. Gesù è l'unico sacrificio per il peccato, Gesù è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, e Gesù è l'unico salvatore del mondo. Anche se sono verità che ogni volta, anche se sono verità che forse già capite, ogni volta che ci ripasso sopra, mi viene il desiderio di esultare in Cristo, di vantarmi del mio Salvatore. Quindi è quello che vogliamo fare adesso, vogliamo vantarci del nostro Salvatore. Si può cadere preda di una familiarità pericolosa con il sacrificio di Cristo. Però la meraviglia della croce non dovrebbe essere mai dimenticata o diminuita. La comprensione della croce dovrebbe rendere più profonda la nostra pace. E quindi vediamo una alla volta. Gesù Cristo è l'unico sacrificio per il peccato. Noi stiamo dicendo che il sacrificio di Gesù Cristo è sufficiente, e quando viviamo in un paese cattolico è difficile non menzionare gli errori che vediamo intorno a noi. E di nuovo menziono la Chiesa cattolica non per essere maleducato o scorretto, ma per difendere la dottrina biblica e perché vogliamo imparare il discernimento. Vogliamo imparare il puro Vangelo per poter diffonderlo, per poter discutere, dialogare con coloro che lo vedono diversamente. Quindi la sfida del cattolicesimo contro questo aspetto, l'unico sacrificio di Gesù Cristo, ce ne sono due sfide principali. Prima la messa. Il catechismo della Chiesa romana insegna che l'Eucaristia è anche un sacrificio. Nell'Eucaristia, aiutatemi con quella parola. Grazie. Nell'Eucaristia Cristo dona lo stesso corpo che ha consegnato per noi sulla croce, lo stesso sangue che egli ha versato per molti in remissione dei peccati. Ti sentito? Nella messa Cristo dona lo stesso corpo che ha consegnato per noi sulla croce. E poi, dice il catechismo, il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia sono un unico sacrificio. Quindi due sacrifici, tanti sacrifici, sono un sacrificio. Si tratta infatti di una sola e identica vittima, e lo stesso Gesù la offre ora per il ministero dei sacerdoti, egli che un giorno offrì se stesso sulla croce. Diverso è solo il modo di offrirsi. E poiché in questo divino sacrificio che si compie nella messa è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che si offrì una sola volta in modo cruento sull'altare della croce. Questo sacrificio della messa è veramente propiziatorio. Questo che dice la Chiesa Cattolica. È un sacrificio che è veramente propiziatorio. Quindi il sacrificio di Cristo è ripetuto più volte attraverso i secoli. Nella messa Gesù continua ad offrirsi come sacrificio alla parola del sacerdote umano. È un sacrificio che è veramente propiziatorio. Queste parole ti stonano? La seconda sfida è la dottrina del purgatorio, come abbiamo menzionato. La Chiesa romana, come sappiamo e come abbiamo già detto, che il fedele deve scontare le pene temporali dei suoi peccati nelle fiamme purificanti del purgatorio. Fanno questa distinzione tra la pena temporale e la pena eterna di un peccato. È l'implicazione che esista un aspetto del peccato che deve essere ancora punito o purificato dopo la morte, affinché il peccato sia degno per entrare il paradiso. E questo era il punto su cui si concentravano i riformatori nelle loro critiche della Chiesa romana. Asserivano che l'impianto sacramentale, il tesoro dei meriti dei santi, le indulgenze, la necessità di espiare o scontare il peccato in purgatorio, asserivano che tutte queste cose minavano la sufficienza dell'opera di Cristo sulla croce, anziché magnificare la sufficienza di Cristo. Noi vogliamo magnificare la sufficienza di quello che Gesù Cristo ha fatto. Quindi vi chiedo di andare a Ebrei 10. Noi vogliamo magnificare la sufficienza. Ebrei capitolo 10. Le ultime parole di Gesù Cristo sulla croce furono: è compiuto. Che cosa è compiuto? Vediamo in Ebrei capitolo 10. E vogliamo vedere Ebrei 10, 11 a versetto 14. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Questi versetti ci mettono davanti a noi due tipi di sacrifici, due sacerdozi diversi. C'è il sacrificio fatto dai sacerdoti nell'Antico Testamento, e poi c'è il sacrificio di Gesù Cristo. C'è un forte contrasto tra questi due sacrifici, come vediamo dai due verbi principali. Non so se avete notato questo, però in versetto 11 dice: ogni sacerdote dell'Antico Testamento sta in piedi, ok? Gesù invece, in contrasto, non sta in piedi. In versetto 12, egli si è seduto alla destra di Dio. Questo è il verbo principale che parla di Gesù Cristo. Quindi abbiamo il sacerdote dell'Antico Testamento che sta in piedi, abbiamo Gesù che si siede. Vedete il contrasto? Cosa vuol dire? Cosa significa? Perché sta in piedi il sacerdote umano? L'autore impiega il concetto di stare in piedi per dar rilievo a un compito che non si finisce mai. Il compito del sacerdote dell'Antico Testamento non finiva mai. Doveva continuare a offrire gli stessi sacrifici. Non poteva mai sedersi perché doveva continuare a offrire il sacrificio. E un sacerdote che deve continuamente offrire lo stesso sacrificio dimostra qualcosa riguardo alla natura del sacrificio che sta offrendo. Dimostra qualcosa riguardo alla natura del sacrificio che sta offrendo. Che cosa dimostra? Cosa significa un sacrificio che viene ripetuto? Implica qualcosa. Vediamo capitolo 10, versetto 1 a 4. Perché questo ci spiega un po' cosa significa. E vediamo in versetto 1 qui, capitolo 10, la fine del versetto, dove dice perciò con quei sacrifici, cioè i sacrifici dell'Antico Testamento, perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti, non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati? Invece, in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Avete visto questo concetto qui in versetto 1 che parla di essere reso perfetto, cioè di rendere perfetto coloro che si avvicinano a Dio? Voglio chiarire cosa significa questo prima di continuare questa spiegazione del cosa significa un sacrificio ripetuto. Quando leggiamo nel nostro testo l'idea di rendere perfetto un adoratore, nel contesto della lettera agli ebrei, essere reso perfetto vuol dire essere qualificato da Dio per essere avvicinato a Dio per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Vuol dire essere qualificato da Dio per essere avvicinato a Dio per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, permettendo all'adoratore di godere la certezza di avere i suoi peccati perdonati, dando all'adoratore la possibilità di godere la certezza di avere i peccati perdonati e la coscienza sgravata o purificata. In altre parole, essere reso perfetto significa che Gesù ci qualifica per accostarci a Dio senza la paura che saremo respinti dal Padre. Essere reso perfetto significa che Gesù ci qualifica per accostarci a Dio senza la paura che saremo respinti dal Padre. Adesso possiamo chiarire l'implicazione di un sacrificio che è sempre ripetuto. Un sacrificio che deve essere ripetuto è un sacrificio che non è in grado di togliere i peccati e non è in grado di sgravare la coscienza. Un sacrificio ripetuto ha qualche difetto, qualche mancanza, qualche problema, qualche insufficienza. Se i sacrifici veterotestamentari fossero stati sufficienti e efficaci, non sarebbero stati ripetuti. Dice il versetto 2, altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dal peccato. Un sacrificio non è né definitiva né completa se deve essere ripetuto, altrimenti il sacerdote avrebbe smesso di offrire questo sacrificio. Quindi impariamo dalla ripetizione di un sacrificio ogni anno per gli israeliti. Stiamo imparando che quel sacrificio non è in grado di rendere perfetto, non è in grado di completamente togliere il peccato.
E questo testo serve a tenere un paragone che la Chiesa cattolica continua a ripetere.
Sì, ci arriviamo a questo, sì. Basta osservare adesso che l'implicazione, un sacrificio che va ripetuto, implica qualcosa, implica un difetto, qualcosa. Anche se è lo stesso sacrificio che offrirono ogni anno, implica che quel sacrificio non è completo, non è definitivo, è insufficiente. In contrasto, qui abbiamo in versetto 12 tornando al versetto 12, in contrasto abbiamo Gesù che anzi continuare a stare in piedi, si è seduto. Perché? Perché si è seduto? La prima frase di versetto 12 ci spiega il perché. Perché si è seduto? Egli, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati. Quindi, il motivo per cui si è seduto è perché ha offerto un unico sacrificio per il peccato. Interessante qui, voglio chiarire una cosa. Vedete, io preferisco, non so quale traduzione usate, io preferisco in questo caso la Nuova Diodati. Io ho la Nuova Riveduta davanti a me che dice qui: egli dopo aver offerto un sacrificio per i peccati, e poi dice e per sempre si è seduto, come se Gesù stesse, si sedesse per sempre alla destra, che sappiamo che non è vero perché un giorno tornerà. Nella lingua originale la frase e per sempre va meglio con la frase prima, e quindi la Nuova Diodati dice questo: dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, ok? Quindi, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è seduto. Questo è il senso. E questo è importante per capire, da capire, perché quando dice che il sacrificio di Gesù era offerto per sempre, questo sottolinea quanto era definitivo il sacrificio di Gesù Cristo. Era così definitivo che vale per sempre. Quel sacrificio storico in quel momento, 2000 anni fa, era definitivo. Ci insegna nell'atto storico della crocifissione di Gesù, lui si offrì una volta per sempre, per ogni tempo. Questo sacrificio non sarebbe mai dovuto essere ripetuto, perché è sufficiente per ogni epoca della storia. Il sacrificio di Gesù Cristo non sarebbe mai dovuto essere ripetuto perché è sufficiente per ogni epoca della storia. Era il sacrificio finale e definitivo per il peccato. E come vediamo qui in versetto 12 è un unico sacrificio. In versetto 14 infatti con un'unica offerta. Unico. E vale per sempre. Due volte, versetto 12. Dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio, di nuovo in versetto 14, lui ha reso perfetto per sempre. La validità del sacrificio di Gesù Cristo è eterna. Non c'è nessun motivo per ripetere questo sacrificio di Gesù Cristo. Il fatto che Gesù, dopo di essersi offerto, si è seduto e siede ancora alla destra del Padre, significa che il suo compito è finito, la sua opera è completa. La missione per cui il Padre gli ha mandato nel mondo, egli ha portato a termine. Non è entrato in una casa terrestre, ma si è seduto alla destra del Padre. Il Padre lo accetta in cielo, perché non c'è niente che rimane da compiere per quanto riguarda il suo sacrificio per il peccato del mondo. Non c'è un residuo di pena che rimane. È compiuto. È compiuto. E questo si vede anche in versetto 13 qui. Dice cosa sta facendo Gesù mentre si siede sul trono. Dice: aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Cosa fa Gesù? Si risacrifica? No, aspetta. Attende la sconfitta finale dei suoi nemici da parte di Dio e poi tornerà. Infatti andiamo a capitolo 9, l'ultimo versetto di capitolo 9, molto interessante qui. 9 versetto 28 dice questo: così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. E quando dice che Gesù apparirà o scenderà dal suo trono per tornare per i suoi, Quando dice apparirà una seconda volta senza peccato, questo vuol dire tornerà una seconda volta non per affrontare il peccato. Non c'è nessun bisogno, non tornerà per la sua seconda venuta, non avrà nulla a che fare con il peccato. Perché come dice qui in versetto 28 e anche in capitolo 10, il suo sacrificio era unico e completo e definitivo. L'autore della lettera agli ebrei non poteva fare di più per sottolineare quanto era sufficiente il sacrificio di Gesù Cristo. Però c'è anche un altro aspetto qui, tornando al capitolo 10, e dice questo qui: dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, cosa vuol dire un sacrificio per i peccati? Possiamo chiederci perché è sufficiente il sacrificio di Gesù Cristo. Cosa ha fatto Gesù Cristo che rende così sufficiente il suo sacrificio? La Bibbia, quando vuole spiegare la natura del sacrificio di Gesù Cristo, dice che è un sacrificio per i peccati, però questo vuol dire, una parola che la Bibbia usa, è la parola sacrificio propiziatorio. Sacrificio propiziatorio. E questo vediamo, per esempio, e cito Romani 3:25, Dio ha prestabilito Gesù Cristo come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. E cosa vuol dire sacrificio propiziatorio? Questa è la base della nostra salvezza. È una parola greca che significa il placare dell'ira, l'eliminazione dell'ira, acquietare l'ira, il calmare o pacificare l'ira, prevenire l'ira di Dio. E quando diciamo che Gesù Cristo è il nostro sacrificio propiziatorio, stiamo dicendo che Gesù ha placato, ha propiziato o pacificato l'ira divina contro i nostri peccati. E quando pensiamo al sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, hai capito che i tuoi peccati sono stati puniti in Gesù Cristo se credi in Lui. I peccati che hai commesso fin da piccolo sono stati puniti. L'ira di Dio contro i tuoi peccati che hai commesso in adolescenza, l'ira di Dio contro quei peccati è placata. I peccati che hai commesso da adulto sono stati puniti in Gesù Cristo. I peccati che commettiamo da genitore sono stati puniti nel sacrificio di Gesù Cristo. Gesù si è fatto scudo per noi di fronte all'ira giusta di Dio. Gesù è il nostro rifugio, la nostra rocca dalla valanga dell'ira di Dio che ci avrebbe travolto, perché Gesù ha placato l'ira di Dio. Quindi non c'è nessuna sentenza che il nemico o che il tuo peccato può avanzare contro di te, perché ogni sentenza di Dio contro i nostri peccati si ferma alla croce di Gesù Cristo. L'ira di Dio contro di noi viene completamente annullata nel sacrificio di Gesù Cristo. Non ci sono più pene né eterne né temporali da scontare. Le implicazioni di un sacrificio ripetuto sono massicce per la nostra certezza di essere perdonati. Se un sacrificio di Gesù Cristo viene ripetuto anche senza sangue, il loro modo furbo per spiegare la messa, se un sacrificio va ripetuto, che certezze ho che i miei peccati sono perdonati? Quando parlo con degli amici cattolici, c'è un argomento che continuo a vedere, che vedo sollevato spesso: Massimo, come mai puoi essere così certo di di appartenere a Dio, di avere tutti i tuoi peccati perdonati. Sai perché? Perché Gesù Cristo ha cancellato tutti i miei peccati. Il suo sacrificio è sufficiente. In un sistema quando Gesù deve essere continuamente risacrificato, non ci può essere certezza. Che certezze ho che i miei peccati si sono veramente tolti quando un sacrificio va ripetuto? Questa è esattamente l'incertezza che la parola di Dio vuole che noi non abbiamo. L'autore ribadisce più volte, in più modi, che possiamo avere la certezza di essere perdonati, di essere resi perfetti, quello che vuol dire, che possiamo avvicinarci a Dio per mezzo di Gesù con la certezza di essere perdonati e avere una coscienza sgravata. E una coscienza non viene sgravata per mezzo di un sacrificio ripetuto. Quando la Chiesa romana insegna che la massa è un vero sacrificio propiziatorio, c'è da chiedere, ma allora il vero sacrificio 2000 anni fa non ha placato l'ira di Dio? Non ha placato l'ira di Dio una volta per sempre, come dice la Bibbia? Non era sufficiente l'opera di Cristo? Un'idea che suggerisce che dobbiamo ripresentare o rioffrire il sacrificio di Cristo implica che il suo sacrificio mancava qualcosa che non era offerto una volta per sempre. E poi dice, tornando al capitolo 10, versetto 14, infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Vi ricordo che siamo resi perfetti nel senso che siamo qualificati per avvicinarsi a Dio. Ciò significa che possiamo avere una coscienza pura. Abbiamo tutto ciò che è necessario in Cristo per entrare nella presenza di Dio. Il sacrificio di Cristo rimedia o risolve ogni problema dovuto al nostro peccato nei confronti con Dio. Quindi quando la Chiesa romana sostiene che dobbiamo subire delle punizioni per essere purificati dalle pene temporali del peccato in purgatorio, c'è da chiedere: il vero sacrificio di Cristo non ci ha qualificati perfettamente per avvicinarsi a Dio? Gesù non ha veramente risolto ogni nostro problema dovuto al nostro peccato? Quando noi dichiariamo solus Christus, noi stiamo dicendo che Gesù è l'unico sacrificio per il peccato. Questo è il nocciolo di questa affermazione. Poi vogliamo vedere brevemente le ultime due affermazioni. Gesù ha offerto un unico sacrificio, ciò significa che Gesù è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Gesù è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. E questo vediamo in 1 Timoteo 2,5. 1 Timoteo 2,5. Infatti, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Abbiamo bisogno di qualcuno che può fare pace tra noi e Dio, qualcuno che può fare da mediatore tra noi e Dio. E 1 Timoteo 2,5, quando l'ho letto io, dice che Gesù Cristo è quell'uomo, è quel mediatore. Però le sfide sono molteplici dalla Chiesa romana. Affianca se stessa a Cristo come mediatore, sostenendo che non c'è salvezza al di fuori della Chiesa. La Madonna e altri santi sono altrettanto considerati mediatori. Interessante, Papa Francesco, nella sua bolla dell'anno scorso, che ha detto l'anno del Giubileo, ha detto questo: lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero pasquale, la messa, e la mediazione della Chiesa. Questo è il modo in cui possiamo essere riconciliati a Dio, secondo lui. Però ancora si vede ancora di più, e possiamo, magari c'è una citazione qui che possiamo vedere. Questo secondo, cosa dice la Chiesa Cattolica? Per quanto riguarda la mediazione di Maria, dice questo: l'unica mediazione del Redentore non esclude, bensì suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata da un'unica fonte. Dice che l'unica mediazione di Gesù Cristo non esclude altri mediatori, ma suscita dalla possibilità per avere altri mediatori. E quindi i mediatori, Maria e i santi, la loro sorgente è la mediazione di Gesù Cristo. Interessante, perché qui vedo due errori, o almeno un errore proprio fatale qui. La logica di molteplici mediatori che scaturiscono da una sola fonte non è compatibile con quello che abbiamo visto in 1 Timoteo 2. E vi spiego perché. Non è compatibile con questo versetto, e né l'insegnamento biblico non implica neanche quello che sostiene la Chiesa Cattolica. Il nostro versetto, infatti, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Ma loro dicono che questo significa che ci potrebbero essere sotto mediatori, sotto di Gesù Cristo, come Maria e la Chiesa. Però questo versetto dice pure che c'è un solo Dio. Nello stesso modo in cui c'è un solo Dio, c'è un solo mediatore. Vedete questo legame nel versetto? Io non ho mai sentito la Chiesa romana insegna che l'unicità di Dio può suscitare la cooperazione molteplice di sottodei. Non ho mai sentito che ci potrebbero essere sottodei sotto Dio. Loro non affermerebbero una cosa mai del genere, però in qualche modo riescono a affermare una cosa diversa per la parola mediatore. Uno dovrebbe essere compreso numericamente, cioè un mediatore e un Dio, in antitesi a molti mediatori o dei. Sì, dicono che
come se fosse una tenda dove Dio è lì e sotto tutti gli altri mediatori.
Sì, dicono che Gesù è l'unico mediatore, ma perché lui è l'unico mediatore, lui è la sorgente che permette di avere altri mediatori. La mia osservazione in questo versetto è che questo versetto dice pure che c'è un solo Dio, e sono incoerenti, perché loro non dicono che il fatto che c'è un Dio, che questo potrebbe essere la sorgente di altri dei. Non dicono questo, e quindi c'è un'incoerenza che sto notando nel modo in cui loro interpretano questo versetto, applicano questo versetto. E è molto interessante, se andiamo alla prossima alla prossima citazione, questo, il Secondo Concilio Vaticano dice questo: difatti, anche dopo la sua assunzione in cielo, non ha interrotto questa funzione salvifica, parlando di Maria, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci i doni che ci assicurano la nostra salvezza eterna. Chi ci sta salvando? Maria. Per questo la Beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. Notate questa frase qui: ciò però va inteso in modo che nulla sia detratto o aggiunto alla dignità e alla efficacia di Cristo, unico mediatore. E quindi In incoerenza cercano di cercano di avere tutte e due cose, cioè cercano di dire Gesù è l'unico mediatore, però poi come si dice, cercano di avere la cioè, sì. Comunque, quello che volevo affermare qui è che il punto in questo versetto è che parliamo di un numero. Il punto sta nell'addizione numerica a Cristo. Loro aggiungono a Cristo altri mediatori. È chiaro che la dignità, la sufficienza e l'efficacia del sacrificio di Cristo sono talmente oscurate che Maria prende un posto che allontana l'uomo dal Cristo, perché non riesce più a vedere non riusciamo più a vedere l'unicità di Gesù Cristo. Cristo fu concepito senza peccato, anche Maria. Cristo è il Redentore, anche Maria. Cristo è il Mediatore, anche Maria. Cristo è l'Avvocato, anche Maria. Cristo fu assunto in cielo, corpo e anima, anche Maria. Cristo è la sorgente della vita e della salvezza, anche Maria, possiamo continuare e così via. Però questo è molto importante per noi, perché questo significa che Gesù è l'unico che può mediare tra noi e Dio. E questo significa, in un modo così incoraggiante, ogni individuo può avvicinarsi a Dio personalmente mediante la mediazione non di un prete, non di un pastore, ma mediante Gesù Cristo, l'unico mediatore. Il pastore, le guide di una chiesa non fanno da mediatore tra te e Dio. Davide non è un mediatore tra te e Dio. Pastori sono uomini, credenti come te, che sono donati da Dio per pascere la Chiesa e svolgere il ministero della parola. Punto, basta. Non hai bisogno della mediazione o della Chiesa per andare direttamente a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti, come l'autore alla lettera agli Ebrei, in Ebrei 4, Gesù ci invita, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Noi proclamiamo solo Cristo, l'unico sacrificio, l'unico mediatore. Non c'è nessuno pari a Lui. E per questo Lui è pure l'unico salvatore del mondo. È l'unico salvatore del mondo. E abbiamo parlato abbastanza riguardo al cattolicesimo, però c'è un'altra sfida nei nostri giorni contro questa dottrina di Solus Christus, è la sfida di pluralismo. Cioè, cosa vuol dire? Quando parliamo con non credenti, che non sono cattolici o che non credono più di tanto nella Chiesa Cattolica, cosa sentiamo? A volte, o almeno io sento spesso, come posso capire qual è la religione giusta? C'è il cristianesimo, c'è l'islam, c'è il giudaismo, c'è l'induismo, c'è il buddismo. Come faccio a sapere qual è la religione giusta? Ci sono così tante religioni. Io credo che ci sia del vero in ogni religione, dicono. Credo che ogni strada vada bene, credo che ogni strada mi porti a Dio. Quindi credo in modo mio. Ci sono tante strade che ci portano a Dio, dicono loro. Coloro che cercano di affermare che va bene Gesù Cristo, ma vanno bene altre figure religiose. Cercano di avere la botte piena, la moglie ubriaca. In questo modo pluralistico dobbiamo continuare, mondo pluralistico, dobbiamo continuare a affermare solo Cristo, perché il problema è questo. Il problema è questo. Gesù non ci permette di pensare a Lui in questo modo. Il problema con questo ragionamento è proprio Gesù Cristo, quello che dice Gesù Cristo in Giovanni 14, per esempio. Non possiamo affermare che Gesù Cristo è una via tra tante che ci conducono a Dio, perché Egli dice in Giovanni 14, 6, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cosa sta dicendo Gesù Cristo qui? Che Lui è l'unico modo per arrivare in cielo al Padre. Noi vediamo e vi racconto brevemente il contesto qui. Noi siamo nella ultima settimana della vita di Gesù Cristo qui in Giovanni 14. Se vedete brevemente capitolo 13, versetto 1, dice questo. Capitolo 13, versetto 1. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per Lui l'ora di passare da questo mondo al Padre. Quindi Gesù sta per partire. Dove andrà? Al Padre. Al Padre. Alla fine di capitolo 13, in versetto 33, vediamo di nuovo questo concetto. Gesù dice, figlioli, versetto 33, figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire, così lo dico ora a voi. Poi versetto 36, Simon Pietro gli domandò, Signore, dove vai? Gesù rispose, dove vado io? Non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Quindi Gesù sta dicendo, io sto per andare via, non potete seguirmi adesso, però sto andando in paradiso. E lui dice in capitolo 14, il vostro cuore non si è turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E adesso ci dice dove va. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Sta parlando del cielo, della dimora del Padre. E versetto 4, e del luogo dove io vado sapete anche la via. E Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E poi arriviamo al nostro versetto. Io sono la via. Se volete andare in cielo, se voi volete essere salvati, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Nessuno viene alla dimora del Padre, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E Gesù afferma che se non per mezzo di Lui, nessuno può venire al Padre. C'è solo una strada che ci porta in cielo, non ci sono tante strade. Gesù è la via. Non c'è del vero in ogni religione, come se i maestri e i fondatori di altre religioni predicassero una verità che possiamo mescolare con Gesù Cristo. Egli è la verità. La pienezza di verità risiede in Lui. È sufficiente la verità che abbiamo in Lui. Egli è la vita. In Lui abbiamo la vita eterna, in Lui risiede la speranza della nostra risurrezione nel futuro. Ogni altro fondatore e cosiddetto profeta, dove è rimasto dopo la morte? Nella tomba. Il nostro Salvatore no. E salutare e affidare la propria anima a qualcuno che non è in grado di garantire la vita eterna, e salutare e affidare la propria anima a qualcuno che non è in grado di garantire la vita eterna. Noi dunque predichiamo con gli apostoli, e nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Solus Christus, solo Cristo, non c'è un altro Salvatore. E questo dovrebbe farci riflettere al mondo intorno a noi. Coloro senza una fede salvifica in Gesù Cristo vanno verso la rovina eterna della loro anima. Questa dottrina di solo Cristo ci obbliga a pensare alle persone intorno a noi, le nazioni del mondo, l'Italia, il Predazzo, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi vicini, il tuo medico, i tuoi amici, i tuoi cari, come persone senza il vero Cristo. Hai il desiderio di condividere questo messaggio con loro? C'è un altro Salvatore a cui loro si possono rivolgere per la salvezza? Spero che questa dottrina di solo Cristo ci porti al punto di dire con Paolo in Romani 9: ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore per lui, perché gli israeliti rifiutavano, i suoi connazionali rifiutavano Cristo. Noi siamo in un paese dove i nostri connazionali non conoscono l'unico Salvatore del mondo, e quindi possono queste verità dell'unico sacrificio di Cristo, che Gesù è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, e che Gesù è l'unico Salvatore del mondo, possono queste verità farci riflettere sulle loro anime affinché cresca in noi una compassione più profonda per loro, affinché noi possiamo raggiungere loro con il Vangelo e affinché loro possano conoscere la luce del mondo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché sappiamo che noi abbiamo un grande mediatore in cielo che intercede per noi. Sappiamo che ogni aspetto del nostro peccato è stato risolto, rimediato nel tuo sacrificio. Vogliamo dire grazie e vogliamo lodarti per quello che tu hai fatto. Usaci adesso per diffondere il messaggio di Solus Christus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.